Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e Altre Stranezze, come sempre in onda il venerdì sera, un'ora insieme per parlarvi appunto di questioni di genere e femminismi. Allora, più tardi andremo a parlare di una ricorrenza. L'11 febbraio scorso è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza. È un argomento tutt'altro che superato. Se andiamo a vedere i dati dell'Osservatorio sulla Povertà Educativa di Open Policy, che appunto ha fatto un report proprio su questi temi, e insomma i risultati non sono proprio incoraggianti. Li andremo a vedere più tardi con Luca Giunti, che è uno degli analisti che appunto ha curato il report che vi presenteremo. Poi avremo un altro di quei gruppi di maschi che ci vengono a trovare una volta al mese, in particolare ogni secondo venerdì del mese. Lo sapete, è una rubrica che va avanti ormai da un po' di tempo. In ogni secondo venerdì del mese ospitiamo un gruppo di confronto maschile. Il gruppo di oggi si chiama Mica Macho, chissà se l'avete già incontrato, forse sì. Sono anche uno dei gruppi più giovani, anche con persone più giovani che partecipano, e allora andremo più tardi a conoscerli. Tra poco invece andiamo a parlare di modi di pensare la realtà e di femminismi. Andiamo a parlare con una persona che torna a trovarci, che è Martina Micicche, che è già qui con noi e che a cui tra pochissimo daremo la parola per presentarci il suo ultimo libro. Tutto questo è Sui Generis. Vi ricordo ancora una volta la mia mail: mordiglia@radiopopolare.it. E allora è già seduta qui davanti a me, come vi dicevo poco fa, torna a trovarci, è giornalista, è una scienziata politica, è una fotoreporter, è un attivista, forse attivista lo dovevo mettere come prima parola. Martina Micicche, bentornata Sui Generis.
Ciao Elena, ciao a tutte.
Ciao. Ciao, è un piacere averti qua per raccontare e presentare questo tuo nuovo libro uscito da Meltemi per questa bellissima collana che seguiamo da tempo. Il libro si intitola Realismo patriarcale, come il sistema ci educa alle diseguaglianze. Adesso ne parliamo con te. Senti, è un libro, la prima cosa che mi ha colpita, perché ne ho parlato quest'anno di un altro libro, che è il libro del Manifesto della Femminista Guastafeste di Sara Med, che anche quello si apre con lei seduta a tavola su come lei rovina le cene in famiglia, e insomma c'è una certa, poi anche a continuare a leggere il libro, una certa fierezza nel farlo. In qualche modo anche tu cominci questo tuo racconto a tavola, ti possiamo mettere tra le femministe guastafeste, direi, a pieno
direi
titolo.
Proprio di sì, cioè, anzi tavole infelici non appena ci si siede.
E allora senti, partiamo un po' da qui, dal tuo essere guastafeste in tanti campi della vita, della conoscenza, direi, attraverso le pagine di questo libro. Cosa volevi fare scrivendo questo libro? Che cosa avevi in mente quando hai deciso di scriverlo? Partiamo proprio così, dagli inizi.
Allora, l'ho scritto dopo aver letto Realismo capitalista di Mark Fisher, che è un libro molto breve, molto bello, che consiglio a tutte le persone di recuperare. Non so se c'è in formato ebook in realtà.
Chissà.
E in audiolibro sicuramente no, questo è un peccato, e quindi magari arriverà, chissà. E l'ho letto e ho detto, cavolo, questa cosa è meravigliosa, però mancano dei pezzettini. E quei pezzettini sono in realtà dei pezzettoni, perché sono una chiave di interpretazione più intersezionale del concetto. E quindi ho detto, ma vediamo se riesco a mettere giù qualcosa che possa avere una vaghezza di senso. E quindi ho provato a farlo.
Senti, tu parti da descrizioni di situazioni ordinarie, diciamo, di situazioni normali, e in qualche modo demolisci un modo che abbiamo noi di vedere le cose per costruire un modo diverso. Tu dici addirittura distruggere una forma di cura estremamente libera e femminista. Allora, qualcosa su questa distruzione che tu fai, come l'hai pensata?
Allora, questo è un retaggio transfemminista, nel senso che il femminismo proprio si prende anche la responsabilità di guardare quello che diamo per scontato e di smettere di considerarlo una prospettiva oggettiva, di capire che ci sono dei rapporti di potere e in che modo questi rapporti di potere hanno delle conseguenze sulle nostre vite, e poi si accolla questa responsabilità immensa di cercare di cambiare le cose. E questa è cura, perché cambiare le cose con un'ottica transfemminista significa provare a immaginare, che è una cosa difficilissima, un mondo diverso in cui le persone non stanno male. E quindi anche questa pratica, che è essenzialmente una distruzione di quello che noi diamo per scontato, è un atto d'amore immenso, perché richiede intanto uno sforzo emotivo, psicologico e anche fisico considerevoli, perché andare contro quello che si dà per scontato, contro ciò che è considerato la norma, non è facile. Prima parlavi dell'essere una persona guastafeste, è difficile, io non ho più amici, no scherzo, però nel senso ne ho tante amiche nuove e meravigliose, però si fanno anche dei sacrifici personali consistenti dal punto di vista lavorativo, emotivo, affettivo. E si fa perché si crede in qualcosa di cui alla fine beneficerebbero tutte le persone marginalizzate.
Mm-hmm. E non solo le persone, ecco, perché quando dici poi delle difficoltà a parlare con le persone, a farsi accettare, tu dedichi una parte di questo libro, ci sarei arrivata alla fine, ma l'anticipiamo, una parte di questo libro all'antispecismo, che è uno ancora degli ostacoli più grandi, anche in un mondo magari che cerca di vedere le cose in un modo diverso. Quello resta ancora una cosa che a tante persone fa cadere le braccia e dire, vabbè dai, non esageriamo, no?
Esatto, per quello dico che non ho più amici, perché sedersi a tavola con una persona transfemminista è complicato. Quando la persona transfemminista è una persona antispecista diventa molto difficile, perché vabbè, le persone essenzialmente si chiudono subito, mettiamola così, perché si sentono giudicate a priori dalla nostra presenza, anche quando siamo in un momento di assoluto silenzio, che stiamo guardando la scatola di lenticchie che ci è stata aperta nel piatto. Però in realtà probabilmente lo specismo è una... non voglio fare gerarchie perché è abbastanza insensato fare gerarchie, ma è effettivamente una delle oppressioni più difese. E lo è perché abbiamo questa mentalità dominante specista, che quindi discrimina le soggettività non umane sulla base dell'utile che queste possono più o meno avere per la produttività o la vita umana, e è una delle più diffuse e difese proprio perché ci mette come soggettività umane su un piedistallo, come se valessimo di più. Quindi di fatto noi ci definiamo definendo il mondo non umano dequalificandolo, portando avanti poi questo retaggio cartesiano brutalmente coloniale, perché poi questa mentalità dualista binaria è stata imposta in luoghi in cui non esistevano forme di specismo, in cui il rapporto con il mondo non umano era totalmente diverso, in cui non esistevano nemmeno i binarismi, quindi cioè figurarsi una distinzione di questo tipo così cruda, che crea anche questa dinamica di subordinazione. E lo portiamo avanti ogni giorno semplicemente negando la soggettività degli animali non umani. E quindi è complicato poi far capire alle persone che sono prima di tutto soggetti, che sono soggetti su cui noi agiamo costantemente violenza e che quindi noi abbiamo una responsabilità quotidiana e immediata nel non commettere quella violenza, che richiede una scelta altrettanto immediata, che in prima battuta è smettere di consumare qualsiasi prodotto di origine animale e poi anche acquisire una coscienza politica del fatto che non è solamente una questione, che ne so, non voglio neanche dire non è solo una questione personale, perché nulla è mai personale, perché tutte le nostre azioni hanno un riverbero politico profondissimo, ma è proprio una questione politica e collettiva, perché quello che noi scegliamo di fare riguarda la vita di miliardi di animali, riguarda la vita di questi animali sia all'interno degli spazi di cattività, sia agli spazi dove in teoria dovrebbero essere liberi, ma dove in realtà sono sempre condizionati dalla nostra presenza. E è proprio un modo diverso di concepire anche il nostro stare sul nostro pianeta, nelle nostre relazioni con i non umani, ed è una prospettiva fondamentale per un mondo liberato, perché poi noi possiamo anche immaginare, con tanta fatica ovviamente, un mondo senza disuguaglianze tra soggettività umane, ma finché esistono le gerarchie, finché esiste una forma di dominio, esiste la mentalità del dominio, ed è un attimo tornare indietro. E adesso, non per fare facili riferimenti, ma lo stiamo vedendo quanto è facile tornare indietro.
Vabbè, sì, assolutamente. Senti, tu dedichi a questo argomento in particolare, poi si ritrova anche in altri capitoli, però in particolare l'undicesimo capitolo, e lo intitoli, che è l'ultimo, e lo intitoli L'ultima intersezione, sicuramente non solo perché è l'ultimo capitolo, però provando a essere proprio, perché insomma dobbiamo sempre considerare che c'è un mondo là fuori di persone che magari non sa bene di che cosa stiamo parlando. Allora, in che modo, intanto in che senso intersezione? Si parla spesso di femminismo intersezionale, io spesso sento dire che basta, è un termine abusato eccetera, quando tante persone ancora non hanno capito magari di che cosa si tratta, probabilmente perché chi lo sa non l'ha spiegato bene. Che cos'è quest'ultima intersezione e perché, in che modo si interseca con le altre lotte di cui tu parli nel libro, in particolare quella transfemminista?
Allora, l'intersezionalità è un concetto, un modo di interpretare la realtà che ci è arrivato dal femminismo afroamericano, quindi da Angela Davis, da Bell Hooks, da Ruth Gilmore, che poi è stato formalizzato nell'ambito giuridico da Kimberlé Crenshaw, ed è semplicemente, tra virgolette, uso la parola semplicemente, la capacità di riconoscere, riconoscere effettivamente che le soggettività vivono più oppressioni contemporaneamente, che non vuol dire che ci sono diversi punti oppressivi che magicamente si incrociano solamente in un determinato momento. Significa che quella soggettività è una soggettività intersezionale, che quindi ha diverse identità sociali e sulla base di queste identità sociali subisce diverse discriminazioni che però arrivano tutte insieme e quindi creano dei cluster di marginalizzazione ancora più feroci. Se facciamo l'esempio che poi è stato formalizzato a livello giuridico, che ha poi ha portato anche in auge il termine intersezionalità, quello di Kimberlé Crenshaw, parliamo ad esempio delle donne nere lavoratrici. Quindi parliamo di persone che erano sfruttate, persone razzializzate, persone socializzate donne, che quindi subivano sessismo, razzismo e tutte le conseguenze devastanti del classismo, tutte insieme in un unico contesto. Senza un'ottica intersezionale noi compartimentalizziamo le lotte, le vediamo in maniera separata e non riusciamo poi a riconoscere le nostre sorelle nelle complessità delle loro vite. E questo riguarda anche gli animali non umani, perché anche gli animali non umani lottano per liberarsi, anche se a volte è difficile quasi da credere, no? Perché ad esempio, faccio un esempio un po' sciocco, quando si sente che un animale è scappato da un circo, non è che è scappato a caso, è scappato da sfruttamento, da violenza, dalla richiesta costante di performance, dal ricatto del cibo, dalla gabbia, è scappato, ha avuto l'intenzione di mettersi in salvo. Gli animali non umani resistono, lottano, fanno quello che possono ovviamente nei limiti delle strutture che gli abbiamo messo intorno, perché scappare da un allevamento intensivo non è una passeggiata in un campo di fiori e non è fattibile certo. Il più delle volte. E loro stessi vivono questa oppressione costante, ed è un'oppressione che si va a intrecciare con tutte le altre forme di disuguaglianza. Lo fa sia sulle loro vite, quindi pensate ad esempio alla discriminazione che subiscono gli animali non umani all'interno degli impianti di allevamento, dove per prima cosa loro vengono sessati alla nascita, che è un termine che significa che gli viene data un'assegnazione sulla base delle loro caratteristiche biologiche e da quell'assegnazione dipende il loro valore produttivo. Sei una vacca, sei da latte, quindi automaticamente tu diventi la tua funzione produttiva, vieni ingravidata a forza, nel momento in cui partorisci ti viene strappato il vitello e vai avanti in questo ciclo continuo che non dura tantissimo, in realtà dura tra le 3 e le 4 gravidanze, perché a una certa l'animale è esausto, non riesce più a produrre abbastanza latte per la produzione e quindi o incontra il coltello in alpeggio oppure finisce al mattatoio per 500 euro, 1000 euro e diventa anche lì carne inerte. Quando si tratta ad esempio di un sessaggio maschile, l'animale viene mandato all'ingrasso, all'uccisione o anche all'uccisione immediata senza alcun tipo di ingrasso. Quindi comunque vediamo che il sistema produttivo si erge interamente sullo sfruttamento delle soggettività non umane delle soggettività non umane con utero, che quindi hanno anche una vita produttiva basata sulla loro capacità riproduttiva. E questo è solamente uno dei tanti esempi. Se poi vogliamo fare l'esempio inverso, la discriminazione, la distinzione tra umano e non umano in realtà è qualcosa su cui si basano la maggior parte delle discriminazioni che vanno a colpire anche le soggettività umane, perché una delle cose più frequenti che subiscono le persone marginalizzate è l'animalizzazione, la riduzione a tu sei un po' meno umano di me e quindi vali meno, e se tu non sei umano io ti posso fare qualsiasi cosa. Lo vediamo con i palestinesi di Gaza, con i palestinesi in generale, lo vediamo con le persone socializzate donne, con le persone queer. Io l'ho vissuto nella mia stessa esistenza un milione ancora di volte. Quindi sono cose che si intrecciano e che si legittimano l'una con l'altra, sempre poi grazie a quello stronzo di Cartesio che ha deciso che esistevano gli umani meravigliosi intesi proprio come uomini di un certo contesto e poi gli animali che erano solo meccaniche e soffrivano per hobby, secondo lui.
E allora sono contenta di essere anch'io stasera un po' guastafeste, perché se non volevate sentir parlare di antispecismo che vi mette in difficoltà, noi abbiamo dedicato tutta la prima parte di questa intervista proprio a questo tema, che è uno però dei temi di questo libro di Martina Micicche, che è qui in studio con noi questa sera, che si intitola Realismo patriarcale. Che cos'è il realismo patriarcale? Torniamo allora al titolo.
Allora, il realismo patriarcale è la convinzione che il sistema patriarcale sia l'unico possibile e anche il migliore. E questa è una grandissima supercazzola, perché non è assolutamente così. È un sistema che si è creato nell'arco di secoli, è un sistema che si rinnova ogni giorno, ma come si rinnova si può distruggere.
Eh beh, diciamo qualcosa di più.
Ok, no, allora...
Non ci puoi lasciare così.
Allora, in realtà il libro si chiama Realismo patriarcale, poi all'interno del primo capitolo, se non ricordo male, io ho una memoria terribile, quindi nel caso mi scuso, parlo più in generale anche di realismo oppressivo, perché poi... Mi concentro molto su questo, ma questo vale per qualsiasi forma oppressiva. Noi crediamo che le cose stiano come devono stare, che va bene così, che non possiamo pensare niente di meglio. E lo facciamo perché siamo educati a questo, perché quando entriamo in un sistema sociale, soprattutto quando parliamo poi di un sistema sociale come il nostro, veniamo proprio socializzati alle gerarchie, veniamo socializzati al dominio, veniamo socializzati a qualificarci come migliori e peggiori su una scala valoriale che viene attribuita sulla base di come il sistema ci identifica. E lo dirò in maniera più semplice, ovvero il sistema sociale ti identifica come una persona femminilizzata, ti identifica come una persona che viene da un determinato da un determinato quartiere, che appartiene a una determinata classe sociale. In quel momento tu hai addosso cucite delle identità a priori, che ti appartengano o meno, e sulla base di questo queste identità avranno un effetto sulla tua vita, ti discrimineranno e sostanzialmente ridurranno il tuo spazio vitale all'osso. E questo accade con ogni forma oppressiva, e siamo noi i primi a reiterare questa cosa ogni giorno, anche semplicemente accettando il fatto di non poter cambiare le cose.
Ci prendiamo una pausa con un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare con Martina Micicche.
Looking for that thrill in the night.
Sui Generis, Radio Popolare, siamo in studio con Martina Micicchè.
Eccoci.
Senti, intanto io voglio citare anche la prefazione di Rachele Borghi, che dice appunto che il tuo libro riesce a far uscire il capitalismo e il patriarcato dalla categoria della fatalità, e insomma lo stavi dimostrando, e ne stavamo parlando, e anche secondo me questa è una delle cose belle di questo libro. C'è una parte in cui tu parli anche di come il capitalismo cerca in qualche modo di mangiarsi anche il femminismo, parli di femminismo adattativo. Giusto?
Di capitalismo adattativo, sì.
Proviamo a raccontare questo, ecco, perché il femminismo liberale, anche lo definisci, è una delle cose che si vedono negli ultimi anni più diffusamente, però che crea anche qualche problema.
Esatto, allora parto dall'assunto che il capitalismo non è un sistema stupido, nel senso che non è inerte, è un sistema plastico che si muove a seconda delle necessità e prospera. Prospera ovviamente grazie all'azione coordinata e multilivello di diverse istituzioni, di diverse soggettività, di diversi gruppi di soggettività che traggono vantaggio da questo sistema. Se vogliamo fare una battuta molto facile, andiamo a vedere un attimo come stanno Musk e Bezos e ci rendiamo conto di quanto questo assioma oppressione e capitalismo sia così profondamente legato, se proprio vogliamo andare sul facile. Comunque il capitalismo non è stupido e il capitalismo a un certo punto ha capito che alcune lotte sono troppo profonde per essere radicate, perché il femminismo è qua da un bel po' e non ha intenzione di andare da nessuna parte che si impegnino a fare le peggio cose, e quindi ha trovato dei sistemi per immagazzinarlo e quindi restituirlo in una maniera innocua, perché se il capitalismo riesce a servirsi del femminismo in una sua forma totalmente distorta e cooptata, allora a quel punto il femminismo quando è che è minaccioso? Quando è che fa tremare le fondamenta del sistema dell'iniquità? Perché il capitalismo discrimina tutte le soggettività che il femminismo invece lotta per liberare, e quindi si è sostanzialmente accomodato su tutte quelle forme di rivendicazione che di fatto non lo mettono in discussione, quindi che non mettono assolutamente in discussione i rapporti di potere economico, che non mettono in discussione il sistema dell'approvvigionamento, che non mettono in discussione il sistema di approvvigionamento coloniale, che è tuttora presente, e lo fa attraverso queste forme più pop, più facili, e uso il termine pop non per sminuire le versioni semplificate o magari più accessibili, ma proprio per riconoscere quella sorta di, mi fa anche fatica a chiamarlo femminismo, devo dire la verità, di femminismo che di fatto vende prodotti, vende piccoli slogan, vende cose individualiste che non passano da un lavoro collettivo, che non passano dagli spazi di discussione, che non passano dal lavoro fatto insieme, che invece è la base del femminismo. Ed è un femminismo che necessariamente incarna delle dinamiche oppressive. Penso ad esempio, ne hanno scritto un libro bellissimo Arruzza Bhattacharya e non mi ricordo la terza persona autrice, ok perdonatemi, che si chiama Femminismo per il 99%, che è un pamphlet, è proprio un libro piccolino, molto accessibile, molto bello, che a un certo punto proprio parla di questo femminismo del soffitto di cristallo, che semplicemente è la lotta di alcune persone per raggiungere determinati gradi di successo sociale, se vogliamo definirlo così, spaccano il soffitto di cristallo e poi lasciano i vetri ad altre persone da pulire. Quelle persone sono altre sorelle, altre compagne che vengono lasciate indietro. Ed è quello che il capitalismo ci insegna a fare, a dimenticarci di alcune nostre compagne per ottenere qualcosa. E siamo nella condizione in cui qualsiasi cosa otteniamo è un miglioramento della nostra vita, questo è vero, ma non significa che possiamo ottenerlo alle spese di qualcun altro. E invece il femminismo liberale ci insegna proprio questo, a cercare qualche piccolo diritto, qualche piccolo prodottino da attaccarci addosso, vivere una vita che consideriamo migliore ma sempre sulle spalle di qualcun'altra.
Femminismo per il 99%, un manifesto, solo per così lo diciamo, sì. Arruzza, Bhattacharya e Fraser.
Fraser, giusto, giusto.
Senti, sorge però qui una domanda spontanea, c'è un problema di accessibilità allora del femminismo?
Allora, SNI, perché viene percepito come qualcosa di difficile da accedere, a cui è difficile accedere, ma perché siamo socialmente alienati da qualsiasi forma di aggregazione sociale, perché poi di fatto gli spazi femministi sono virtualmente ovunque, sia proprio in termini di digitalizzazione che in termini materiali, perché ci sono tante assemblee, tanti collettivi, in tanti luoghi, anche quelli in cui non ce lo si aspetterebbe banalmente, però ci sembra sempre che sia qualcosa di lontano, perché noi non siamo educati a collettivizzarci, noi siamo educati a devi fare questo, devi ottenere ottimi risultati, poi devi ottenere un lavoro, questo lavoro ti deve dare determinate cose che tu convertirai in status da proiettare sugli altri perché gli altri ti riconoscono qualcosa, ma sei sempre tu da solo, soggetto alienato e dimenticato da tutti gli altri e anzi vivi gli altri come competizione. Quindi secondo me è per questo che risulta inaccessibile all'esterno. Viene anche da pensare che forse quando si pensa al femminismo magari uno si aspetta, che ne so, la lista di tomi da leggere sulla storia del femminismo, penso anche al Secondo Sesso di De Beauvoir, che comunque è mattonazzo, quando in realtà è molto più fruibile di così, perché è molto contemporaneo, molto immediato. Cioè il transfemminismo passa proprio attraverso le parole delle compagne, le sorelle, le assemblee, il fatto che si cucina tutte insieme, l'organizzare una protesta, il leggere un libro insieme, magari mettersi a disposizione delle competenze in maniera reciproca. Cioè in realtà il transfemminismo è proprio il contrario dell'inaccessibilità, perché è di tutte, è fatto per tutte e lo possiamo fare tutte. Semplicemente forse ci manca proprio anche questa tensione.
Mm-hmm. E forse però anche un utilizzo degli strumenti e del potere, per usare una citazione insomma che conosciamo. Cioè quello che io mi chiedo, io non uso i social network, quindi insomma vivo in un mondo a parte, diciamo. Però penso che i social network debbano in qualche modo, comunque possano veicolare quel femminismo che piace a noi, ma riescono a farlo? Perché invece è quell'altro femminismo che passa dai social network. Questo lo dico sempre un po' per quel ragionamento che cerchiamo di fare da tutto l'anno, ma che non so se mi sta riuscendo, penso, temo di no, come uscire dalle nostre bolle, no? Perché tu dici, le femministe, ci vediamo, stiamo insieme, cuciniamo insieme. Sì, quello se sei già all'interno di un certo come chiamarlo, di una certa bolla, insomma, non mi viene da, quando incontri le altre donne per la strada, donne non solo, insomma, persone che potrebbero anche essere interessate veramente a questi argomenti, è molto difficile poi tirarle dentro.
È molto complicato e secondo me lì poi dopo subentrano quelle attività che si fanno con uno sguardo verso l'esterno, cioè banalmente l'attacchinaggio, mettere un adesivo di qua e di là che dice qualcosa di scomodo, oppure le scritte sui muri. I muri sono un luogo di politica meraviglioso secondo me, perché quando tu passi in un quartiere e leggi "sorella io ti credo che tu sia transfemminista" o no, è qualcosa che ti fa sentire meno sola al di là di tutto. E quello può essere un esempio tra i tanti di quelle cose che si fanno proprio per far vedere alle persone dove sono gli spazi transfemministi. Rimane sempre complicato perché è vero che come noi ci siamo andate, ci siamo avvicinate, abbiamo fatto questo passo, non possiamo neanche dare per scontato che sia identico per tutte le persone fare questo percorso. Mm-hmm. Quindi si cercano diversi medium, ad esempio, vabbè, io banalmente scrivo, faccio cose di questo tipo, ci sono persone che lo fanno attraverso gli spettacoli teatrali, che lo fanno attraverso, mi viene da pensare al Tempio del Futuro Perduto, attraverso la techno, attraverso serate dove magari non c'è proprio, non so come dire, non è la tipica serata da circolino culturale, dove si fanno anche altre cose che fanno vedere quanto il transfemminismo sia trasformativo, e lì arrivano persone che magari non ne avevano neanche mai sentito parlare, si trovano lì e si aprono a questa conversazione. I social media sono molto ambigui e io li vivo con estrema difficoltà, e lo confesso, perché da un lato ci permettono una capillarizzazione meravigliosa, dall'altro sono efficaci a seconda dell'obiettivo che ci diamo, perché se l'obiettivo è che una persona sia tanto seguita e da questo seguito possa ottenere determinate cose, allora si sta scadendo nel femminismo liberale perché viene usato come mezzo verticista. Se invece diventa uno spazio per raccontare dei progetti, per raggiungere più persone, per buttare anche lì riflessioni e magari farle collettivamente, allora sono uno strumento potente. Il grosso problema è che hanno un vizio di forma, perché sono avvantaggiati determinati discorsi e altri no. Perché è più facile che sia un discorso anche meno disruptive, meno pericoloso per il sistema prevalere, perché i social media per la maggior parte sono degli spazi privati, verticalizzati, che servono a produrre una concentrazione di potere, sia mediatico che politico, sia economico, e quindi inevitabilmente rispondono a questa dinamica. Attraversarli con questa consapevolezza molto spesso, o almeno parlo per la mia esperienza, che è un'esperienza veramente complicata e lo dico molto sinceramente, significa più volte scegliere di non pubblicare qualcosa, di non esserci e sottrarsi il più possibile, esserci solo quando si dice ok, questa cosa secondo me può avere un senso, vediamo se lo ha anche per le altre persone, e poi da lì fare rete, cioè usare tutta quella parte meno visibile del social che è vedersi poi di persona, magari fare delle chiamate quando la distanza geografica o comunque l'accessibilità degli spazi non lo consentono, cioè creare una comunità sfruttando quel canale lì perché esiste, sapendo però, come ci insegna Audre Lorde, che non saranno gli strumenti del padrone quelli con cui ci libereremo. Possiamo sfruttarli finché sono lì, entro un certo limite che richiede una certa consapevolezza. Mm-hmm. Ti ho risposto?
Secondo me sì. Okay. Comunque mi hai dato delle idee. Poi mentre parlavi pensavo anche, quando facciamo un tacchinaggio, scriviamo delle cose anche in altre lingue, abitiamo a Milano,
sì,
facciamo
una cosa stupenda.
No, voglio dire, ma non è una roba difficile, ma anche solo uno in inglese, uno in arabo, in cinese, cioè, insomma, facciamoci venire delle idee, ecco, un po' più inclusive, ma anche semplici. Stiamo parlando con Martina Micicche del suo ultimo libro, che è Realismo Patriarcale, edito da Meritemi. È un libro con che demolisce, ma anche che costruisce un immaginario diverso. Allora, un'ultima domanda su questo, su come immaginare un'alternativa possibile, come tutte le immagini, come si fa a costruire un immaginario diverso, non so, chiederei a te di scegliere come rispondere a questa domanda che si può articolare in tanti modi.
Allora, non vorrei essere paracula, ma ovviamente darò una risposta, però l'importante è che non sia così rilevante la mia risposta, perché sarebbe la risposta di una singola persona. Cioè, quello che io credo sia meraviglioso è che immaginare un futuro alternativo è qualcosa che si fa insieme. È proprio anche il processo di collettivizzare le nostre aspettative per un futuro diverso è estremamente liberatorio. Perché ovviamente mi immagino in un mondo, vorrei potermi immaginare in un mondo senza sfruttamento, senza logiche di accumulo, senza dinamiche di disuguaglianza, un mondo che però è cosciente, responsabile della sua storia, che quindi ne fa tesoro, la insegna, la impara e si responsabilizza, ma che al contempo è un mondo divertente, è un mondo figo, un mondo in cui stiamo bene, in cui balliamo per strada alle 4 del mattino senza un problema al mondo, cioè ovvio è un mondo utopico, e ogni volta che io mi ritrovo con delle sorelle e delle compagne questo mondo cambia, però, perché poi arrivano anche le immagini, le prospettive delle mie sorelle. Ora, per tornare al fatto che abbiamo dedicato una larga parte di questa puntata all'antispecismo, io fino a che non sono diventata una persona antispecista, in questo mio immaginario mi immaginavo una natura florida, felice, e non avevo integrato ancora che magari per le compagne non umane un mondo senza oppressioni è un mondo in cui non devono nascere per morire, non devono nascere per essere fatte a fette, non devono nascere per essere ingravidate, non devono nascere per fare figli a nastro urlando e disperandosi ogni volta che gli vengono strappati oppure rassegnandosi. È un mondo in cui si possono muovere, un mondo in cui i loro corpi non sono ingegnerizzati costantemente per produrre più prodotto, cioè un mondo in cui un cinghiale può andare in giro per i boschi e fregarsene ampiamente la presenza dei cacciatori, un mondo in cui può morire perché si scontra con un predatore. Ora, io non sono etologa, quindi non so quale sarebbe il suo predatore naturale, ma è un mondo in cui esiste un equilibrio che non si basa sugli interessi delle soggettività umane. E questa cosa è stata integrata nel mio immaginario quando ho scoperto l'antispecismo, quando ho iniziato a stare in uno spazio antispecista e a vedere cos'è una vita liberata per un animale non umano. Ovviamente non lo posso capire, me ne faccio un'idea, perché c'è un limite giustamente a quello che posso comprendere, non voglio neanche sovrascrivere poi eventuali autodeterminazioni delle compagne non umane, ma è talmente grande e vario, e non lo so, a me sembra veramente brutto che ci impediscano di pensarlo, perché pensare che noi siamo condizionati fin da piccoli a immaginarci la vita in un certo modo, o magari dire, non lo so, se voglio fare una vita particolare non voglio fare un lavoro d'ufficio, farò un altro lavoro che magari mi macinerà l'esistenza allo stesso modo, ma lo farò a delle condizioni diverse. Cioè, non abbiamo nemmeno la possibilità di immaginarci un mondo dove non dobbiamo vivere per lavorare. E questa è una cosa triste che ci impongono da quando siamo piccoli. E sapere che il transfemminismo ci dà anche solo la possibilità di immaginare qualcosa di diverso e nel frattempo, materialmente, costruire degli spazi dove oggi viviamo così, nei limiti del possibile perché dobbiamo sopravvivere in questo sistema di merda, è stupendo, è grandioso, è rivoluzionario. Cioè, sarebbe bellissimo se tutte e tutte potessimo arrivare in questi spazi.
Martina Micicche, Realismo Patriarcale, come il sistema ci educa alle diseguaglianze, edito da Meltemi, nella collana Culture Radicali. Martina, grazie mille di essere tornata sui Generis.
Grazie a te e grazie a tutti per l'ascolto.
È vero, credete mi è accaduto, di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Meraviglioso, persino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di qualcuno che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita. Meraviglioso, meraviglioso.
E questa è la sigla che introduce la nostra rubrica dedicata ai gruppi di uomini che si incontrano per confrontarsi sui più diversi temi, e oggi abbiamo un nuovo gruppo che io vi presento subito attraverso due delle voci che sono venute qui, che mi hanno raggiunto in studio. Gabriele Guadagna, benvenuto.
Grazie.
Bentornato, ciao. Anzi, Francesco Ferreri, benvenuto.
Ciao, grazie, che piacere essere qui.
Ciao, un piacere nostro. Allora, noi abbiamo questa scheda introduttiva che è uguale per tutti i gruppi, quindi adesso io vi faccio le domande e voi mi date le vostre risposte. Allora, nome del gruppo.
Allora, il nome del gruppo è Mica Macio.
Luogo d'incontro e ogni quanto vi trovate.
Allora, in realtà abbiamo scelto per ora il digitale, quindi ci troviamo online principalmente, almeno una volta a settimana come gruppo interno, come direttivo, per affrontare tematiche sul maschile, discutere anche su questioni attuali e poi con la nostra autocoscienza, appuntamento a cui siamo tanto affezionati, due volte al mese, quindi una volta ogni due settimane, sempre online, però è aperto a chiunque voglia iscriversi e partecipare.
Prossima domanda, quando è nato il gruppo e per quali ragioni?
Allora, il gruppo nasce nel 2020, quindi in piena pandemia. La ragione è molto semplice, c'è bisogno e sentivamo emotivamente il bisogno di parlare di questo argomento, innanzitutto proprio tra persone che si conoscevano. Poi il desiderio di espanderci e uscire dalla nostra cerchia e di raggiungere internet è venuto successivamente. Abbiamo fatto la pagina Instagram e poi l'associazione e oggi siamo qui come gruppo, appunto, e community. Per quali ragioni? Sì, l'ho detto pure a posto.
Quali sono i temi che trattate prevalentemente?
Ma i temi che trattiamo prevalentemente sono tutti quelli di cui sentiamo la necessità. Spaziamo tanto, anche grazie all'autocoscienza, cerchiamo anche di dare spazio a tutte le persone che partecipano, a tutti i ragazzi che partecipano a questi incontri. Quindi gli argomenti sono da quelli più classici, quindi la paternità, il poter esprimere le proprie emozioni, che cosa significa privilegio, responsabilità e colpa, ma cerchiamo anche poi di andare più nel dettaglio, nello specifico, o anche di scavare un po' nelle nostre storie, perché alla fine il punto è proprio anche quello di imparare a riscoprirsi. Io sono l'antropologo del gruppo, antropologo culturale e consulente sessuale, quindi diciamo la parte più tecnica del progetto, e cerco proprio di permettere alle persone in questo spazio di poter rispondere a quelle domande che la società non ci permette di rispondere, quindi avere un luogo sicuro come l'autocoscienza online in cui effettivamente non ci si giudica e si parla in modo franco, perché abbiamo deciso che lì possiamo rispondere tranquillamente anche alla domanda come stai. A quel punto poi ci si perde in questo flusso di coscienza, per cui a questa domanda, per esempio, che è stata la prima domanda che abbiamo portato in un gruppo di autocoscienza, è durata tipo 1 ora e 40.
Ultima domanda, segni particolari del gruppo?
Segni particolari, allora, è un gruppo misto, perché a scanso del nome Mica Macio non siamo soltanto uomini, quindi in realtà appunto è una community aperta per riflettere sul maschile in maniera collettiva. Altri segni particolari, abbiamo uno stile di comunicazione appunto che cerca di sfruttare i simboli e gli agganci culturali che ci sono sui social, proprio per parlare del tema in modo meno professoresco e più vicino alla gente possibile, ecco.
Allora, voi avete avuto un'ideuzza per così questa nostra chiacchierata, cioè un'intervista doppia che io vi faccio adesso con grande piacere, e la prima domanda ha un riferimento proprio super super attuale, quindi io lo farei sentire.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.
E allora, prima domanda, non so chi risponde per primo, Gabriele o Francesco. Gabriele, anche tu volevi essere un duro?
Anche io volevo essere un duro, soprattutto nell'accezione che dà Lucio di robot. Come se appunto ci fosse un codice, una prescrittura da rispettare, un qualcosa, un'aspettativa a cui tendere, è qualcosa appunto anche di impossibile da replicare nell'umanità umana, che non è un robot appunto.
Io per niente invece, non mi è mai interessato, ma già da piccolo, anche se la società impone spesso e in fretta, diciamo, agli uomini di performare in questo modo, quindi lo sentiamo una necessità di dover seguire un diktat che ci trasforma in robot, però io ho sempre preferito i maghi e quindi una versione un po' più alternativa a questa narrazione, e ci dice già qualcosa, no? Su come questi maschili forse non sono poi così immobili come immaginiamo.
Gabriele, personaggio dei cartoni preferito?
Goku.
Dice qualcosa di più, perché
Allora, Goku è il mio personaggio preferito perché incarna in qualche modo una libertà da tutti i punti di vista. Libertà nell'essere felice, nel prendersi poco sul serio, nonostante sia poi effettivamente l'eroe che salva il mondo. Non viene riconosciuto neanche a livello di fama come l'eroe che salva il mondo. E poi c'è qualcosa che affascina molto, che comunque è qualcosa che appunto sono anch'io in fase di decostruzione, che è quel rapporto che invece ha Goku con la rabbia. È l'emozione, è il come trasforma questa rabbia, questa emozione in uno sfogo di potere anche spropositato, che è un po' quello che desideriamo ogni tanto, no? Quindi mi affascina, mi piace perché mi fa sognare per il bene, però anche lì c'è da riflettere.
Francesco.
Ma io appunto continuo ad andare da tutt'altra parte, quindi io direi Sailor Jupiter, quindi proprio specifico, non il protagonista, non la protagonista della serie di Sailor Moon, però era quel personaggio femminile che comunque riusciva a essere anche lì non convenzionale, no? Era quella che è comunque la più maschiaccia del team iniziale, quella che aveva le capacità fisiche per lottare inizialmente e era altrettanto drammatica nelle vocazioni. Cari tuoni per sconfiggere i nemici, insomma, questo aspetto sempre un po' esagerato sopra le righe ho sempre apprezzato in tutti i personaggi.
Allora, prossima domanda, domande scritte da voi, lo voglio sottolinearlo, che l'avete pensate voi. La prossima domanda è: sei geloso? Mi incuriosisce anche sapere perché me l'avete scritta questa. Comunque, Gabriele.
Sì, ci siamo chiesti effettivamente cosa sarebbe carino chiederci a vicenda, anche proprio per sapere noi in primis, perché alcune di queste magari non ce le siamo mai chiesti. Non ho mai chiesto a Francesco come vive la gelosia. Io sono geloso, sì, mi rendo conto che tuttora ho dei sentimenti relativi a quella che viene chiamata gelosia. Io poi non credo che la gelosia sia un sentimento, ma sia più una serie di comportamenti legati a altri sentimenti, come la rabbia, come l'insicurezza, la tristezza o la paura. Mi capita ancora a volte di avere impulsi di gelosia, nonostante ci abbia pensato tanto e io razionalmente odi l'idea mi voglia sentire fuori da questo gioco che esiste tra le parti. Nonostante questo mi rendo conto che certe cose sono tra virgolette inscritte in quello che mi hanno insegnato fin da piccolo ed è difficile poi mettere in pratica quello che razionalmente si pensa, ecco.
Francesco.
Allora, interessante tra l'altro che non ci siamo assolutamente confrontati su queste domande e stiamo comunque andando in direzioni opposte, poi dirò anche il motivo per cui secondo me è interessante confrontarsi su queste domande qua. Io ho iniziato anche a studiare antropologia in realtà proprio perché ci sono state tante imposizioni sulla sessualità, sul corpo, sull'identità di genere che per me non quadravano mai. Anche la gelosia appunto è stata una di quelle, cioè la forma di possesso o comunque la paura di perdere una persona quando evidentemente ha un interesse verso qualcun altro, per me era abbastanza infondata. Cioè una persona dovrebbe stare con me perché ha voglia e piacere di stare con me, quindi è una paura che scompare nel momento in cui questa persona ha interesse verso qualcos'altro. E mi piace proprio l'idea, mi è sempre piaciuta l'idea di una relazione che funziona perché c'è proprio una curiosità e un interesse, un piacere nello stare insieme, no? E noi che ci occupiamo di autocoscienza facciamo durare questi incontri almeno due ore e mezza. Quindi immaginatevi cosa può succedere nel momento in cui persone che vivono il maschile, performano il maschile nella società, come me e Gabriele per esempio, che però hanno idee così opposte sulla gelosia, cosa può uscire con una stanza piena di ragazzi che affrontano questo tema per così tanto tempo. Cioè è proprio affascinante vedere come si può declinare all'infinito questa cosa, perché anche ascoltando Gabriele sicuramente ci saranno degli mini aspetti in cui mi posso trovare. Cioè non sono mai poi delle opinioni così nette, grigie e separate le nostre, sì. Cioè non sono così bianche e nere, ci sono poi dei punti d'incontro che man mano che uno affronta e sta nella risposta, poi in realtà può scoprire.
Gabriele, hai mai pensato di diventare padre?
Ho pensato tantissime volte di diventare padre, è una delle cose che penso più spesso, poi ogni volta che ho a che fare con i bambini, e durante la crescita mi sono chiesto quanto sia etico, quanto sia adatto a me, quanto sia una fase della vita, come l'ha descritta mio padre tra l'altro in un'intervista che io ho fatto, una fase della vita naturale che deve avvenire, quindi bisogna essere pronti. Una volta scoperto che tutto ciò appunto non è prescrittivo, non è per forza, io ho fatto il giro e ho scoperto che comunque sì, sì, voglio assolutamente essere papà, essere all'altezza del papà che è stato mio papà, a fare l'esperienza di avere la responsabilità di altre vite, ed è qualcosa che io desidero in maniera molto forte ad oggi.
Francesco.
Rido perché appunto non ci siamo confrontati. Io volevo tantissimo essere padre da giovane, da giovanissimo, quando si fantastica sulla vita adulta, immaginavo di voler avere anche due figli, eccetera. È un'idea molto romantica, diciamo, della coppia, della relazione. Adesso che ho 34 anni, invece, non ho assolutamente questo desiderio. Poi, appunto, mai dire mai, ci mancherebbe. Però, insomma, c'è stato un cambio proprio di necessità, anche proprio affrontando la vita adulta e riscontrandosi con una realtà effettivamente con cui dobbiamo avere a che fare, gli affitti di Milano banalmente, la sostenibilità nel vivere in una grande città e gestire anche eventualmente un'altra vita. E quindi anche questo è un discorso interessante, perché con Mica Macio cerchiamo sempre proprio di ribadire proprio la necessità di poter difendere tutte le possibilità, cioè anche quelle in contraddizione con il nostro modo di pensare. Non è che il mio modo di ragionare o quello di Gabriele siano giusto o sbagliato, sono entrambi possibili e antropologicamente potremmo dire anche reali, perché legati proprio al volere dell'individuo che si autodetermina, quindi hanno senso di esistere, ma oltretutto è interessante immaginare una società dove si può immaginare che l'orizzonte, il punto d'arrivo, sia diverso per le persone.
Ultima domanda, Gabriele, prima tu, ti hanno mai preso in giro e per che cosa?
Ah sì sì sì, allora mi hanno preso in giro diciamo per qualsiasi cosa, cioè io sono una persona molto dinamica e quindi ho oscillato come aspetto, comportamenti in vari modi e modalità diverse, e quindi quando ero un pochino più sovrappeso mi prendevano in giro perché ero sovrappeso, quando ero più sottopeso mi prendevano in giro perché ero sottopeso, non sono mai stato alto però mi hanno preso in giro per l'altezza, mi hanno preso in giro per i vestiti effeminati, alcuni comportamenti un po' appunto effeminati. Mi hanno preso in giro tutte le volte che hanno avuto occasione, e così io ho fatto nei confronti dei miei amici, in effetti, durante la crescita, come se fosse uno dei modi inscritti, uno dei pochissimi modi alternativi di interagire con i propri amici, con una ironia che spesso scade nella presa in giro e nel bullismo e nel rovinare una vita di base, a fronte del fatto che quelli sono i pochi termini di conflitto o anche semplicemente relazione che avevamo, a cui eravamo abituati.
Francesco.
Tra l'altro quest'ultima tua affermazione mi ha fatto venire in mente che un mio amico recentemente mi ha scritto un bel messaggio emotivo, emozionante, e non gli ho ancora risposto nonostante io faccia questo di lavoro, quindi che mi occupi di maschile e decostruisca tutto, quindi siamo appunto molto disonesti molte volte o comunque ci abbiamo ancora tanto da lavorare su queste cose. Su cosa mi hanno preso in giro? Su l'orientamento sessuale, sul mio corpo che non ha performato in un determinato modo, sulla voce che ho che sembra prettamente femminile. Quando ordino una pizza al telefono mi dicono: ok signora, può passare a prenderla, e ci facciamo i conti su queste cose qua. Sicuramente anche noi riproponiamo degli stereotipi, dei pregiudizi nei confronti delle altre persone, e la cosa che ci tengo però a sottolineare è che quindi arrivare a questa necessità di costruire una community, una realtà come Mica Macio, nasce non perché gli uomini che diventano femministi, diciamo la schietta, perché siamo uomini più buoni, ma perché c'è sempre un'esigenza, cioè diventare femminista, diventare una persona che ragiona sul maschile, perché ha un'esigenza egoista, se vogliamo, che parte proprio da un bisogno. Ed poi in realtà poi da lì la cosa affascinante è che, confrontandosi con altre persone, perché il processo è quello, almeno si spera, e quindi proporre un'intersezionalità, un intreccio di varie identità, di varie storie, scopriamo sempre tutte le necessità delle altre persone, per cui ci importa poi anche di chi ci sta attorno, di chi vive storie diverse dalla nostra. Mica Macio ovviamente, e lo dico con questa parola, accoglie anche tutti i ragazzi trans che vogliono voglia di partecipare all'autocoscienza. Sarebbe impensabile per noi non farlo, e quindi non c'è poi alla fine una possibilità di tornare indietro, perché a quel punto siamo così immersi, o comunque abbiamo così a che fare con tante altre identità, che abbiamo scoperto così tante cose che non c'è più modo di tornare indietro. Ma questo è il bello di questo lavoro, lavoro personale oltre che professionale.
Personale faticoso.
Certo. Sì. Allora, sta tornando Lucio Corsi con quella che ormai è la vostra sigla. I contatti di Mica Macho.
Potete trovarci come Mica Macho su Instagram. Abbiamo una mail, potete scriverci in DM. Trovate tutto lì sulla bio.
È facile trovarvi, insomma.
Assolutamente.
Grazie mille, grazie a Gabriele, grazie a Francesca.
Grazie.
Alla prossima.
Quanto è duro il mondo. Che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro, che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro, disputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio.